questo PowerPoint l'avete già visto, è quello che riproduce lo schema delle riserve. E prima incomincia con la definizione di riserva di legge. Dicasi, riserva di legge, la disposizione costituzionale che serve a regolare il concorso delle fonti. E questo è catechismo, cerchiamo di capire il problema. Il problema è questo. La Costituzione flessibile, il cui esempio italiano è lo Statuto del Bambino, è una Costituzione che ha come suo obiettivo porre una barriera al passato e dire dal giorno dopo l'entrata in vigore il re non sarà più assoluto, ma porrà le leggi d'accordo, d'intesa, in collaborazione con il Parlamento. Nell'idea ottocentesca, che è il secolo delle costituzioni flessibili, il Parlamento è sovrano, o meglio, la sovranità è del re in Parlamento. Per cui il procedimento legislativo che si forma nelle Camere e finisce con la sanzione regia è l'espressione della sovranità. Questo significa che la legge formale, la legge che esce dal procedimento formale, è l'espressione della sovranità e può fare tutto. L'onnipotenza legislativa risponde all'onnipotenza del Parlamento. Quando sarete più grandi scoprirete che nella normale letteratura, nei commenti, nelle cose che si dicono, nelle dichiarazioni pubbliche, nei libri e così via, c'è una mitizzazione di tutto ciò. Da fine dell'Ottocento in poi la letteratura è dominata da un tema: la crisi della legge, la crisi del Parlamento. Le due cose vanno insieme. Ed ormai, di conseguenza, oltre un secolo che il Parlamento è in crisi e che la legge è in crisi. C'è solo un piccolo particolare: quando è che non è stata in crisi il Parlamento e la legge? Se andiamo a vedere la realtà dei fatti, non è stato in crisi negli anni dell'Ottocento, in cui il Parlamento rappresentava il 2% della popolazione, col suffragio censitario. In sostanza era il Parlamento dei signori, che non conosceva il conflitto sociale, non conosceva la complessità della società. La società stava fuori del Parlamento, c'erano le truppe a respingerla, e di conseguenza il Parlamento era un piccolo club di signori o nobili o ricchi, la cui campagna elettorale per diventare deputati si svolgeva invitando gli elettori a cena. Pensate che bello, si veniva eletti così, si invitavano i propri colleghi signori a cena e si diceva: intenzione di candidarmi. Quello era il Parlamento che non era in crisi. Fantastico, no? Per un semplice motivo: che la crisi stava fuori del Parlamento. La crisi stava nelle strade, la crisi stava nelle piazze. Tutto l'Ottocento è segnato da rivolta. Cioè, non si capisce la storia se non si capisce anche questo piccolo pezzo di diritto costituzionale. E viceversa, non si capisce il diritto costituzionale se non si conosce poi la storia. La crisi del 21, crisi di regime in Francia, la crisi del 48, succede il 48, la crisi del 70, comune di Parigi, guerra franco-prussiana francese, la crisi di fine secolo, Baba Beccaris che calderia a Milano spara sulla folla, poi c'è la guerra mondiale, che è anche una crisi sociale, tanto è vero che una delle uscite della crisi della guerra mondiale, della prima guerra mondiale, è la rivoluzione russa. Poi c'è il fascismo e il nazismo, che domina Germania, prima l'Italia, poi la Germania, la Spagna e il Portogallo. e che continua poi dopo la seconda guerra mondiale in questi paesi e nella Grecia dei colonnelli. Cioè non è che le vicende storiche siano diverse e slegate dai problemi giuridici. Purtroppo nessun testo di diritto costituzionale può fare la storia del mondo, neanche il nostro, che anche viene riproverato perché c'è troppa storia, e magari dalle finestre. Parentesi, le finestre sono un mio copyright, nel senso che il primo manuale giuridico con le finestre è il nostro, me lo sono inventato io, e me lo sono inventato per questo motivo, perché nelle finestre c'è tutto quello che serve per capire. Naturalmente se uno ha fretta può saltare le finestre, ma non capisce, perché gli esempi, le spiegazioni storiche, i casi, eccetera, sono messi nella finestra. E le finestre sono slegate dal testo per evitare tutto quell'appesantimento piatto per cui uno deve introdurre l'esempio storico come un discorsino, poi deve uscire, riprendere il tema dominante e fa solo un po' di confusione. Per cui le finestre, leggetevele, spesso sono anche la parte più mossa, più divertente del libro, ammettendo che i libri siano divertenti. Ora capite, questa storia della sovranità parlamentare è una storia che è nel nostro DNA di paesi di tradizione liberale, ma è anche nel nostro DNA culturale e ideologico, fa parte di una ideologia della funzione dello Stato. È l'ideologia della funzione dello Stato, per cui lo Stato esce dal preoccuparsi della gente, smette di costruire ospedali, smette di costruire scuole e così via, si occupa di garantire la sicurezza, cioè l'armatura esterna, l'esercito, la polizia, di un mondo che è un mondo liberista, dove la parola d'ordine è lo Stato fa il guardiano notturno e lascia fare l'economia. Notate che questo è, fino alla crisi finanziaria degli ultimi anni, questo è stato il dogma in Europa e nel mondo, il ritorno al liberalismo, la recessione dello Stato sociale, eccetera. In mezzo c'è stata la lotta per lo Stato sociale, che è stata una lotta durissima. E questa lotta durissima ha portato alla richiesta di suffragio universale, cioè le grandi masse popolari hanno chiesto rappresentanza, hanno ottenuto rappresentanza col suffragio universale e hanno demolito immediatamente il castello della sovranità parlamentare. Per il semplice fatto che se il castello della sovranità parlamentare assoluta fosse rimasto in piedi, sarebbe stato un passaggio diretto dalla rivoluzione francese alla rivoluzione russa, abolizione della proprietà privata, legale abolizione della proprietà privata con legge approvata dal Parlamento che rappresenta coloro che la proprietà non ce l'hanno e che sono la stragrande maggioranza, allora forse oggi non è più così ma quasi. Capite? C'è un motivo per cui a un certo punto le costituzioni smettono di essere flessibili e i parlamenti smettono di essere sovrani. Le due cose sono identiche. Il Parlamento smette di essere sovrano perché il Parlamento può fare le leggi nell'ambito della Costituzione. E la Costituzione garantisce i diritti dei diversi blocchi sociali, culturali, ideologici e politici. Costituisce un limite. Oggi dire che il Parlamento è sovrano è dire una sciocchezza. Il Parlamento sì, esprime la sovranità, tanto la sovranità non significa niente, non è un concetto giuridico di sovranità, ma il Parlamento non è sovrano perché non può fare quello che vuole. È cambiato l'idea di Delorme che per cui il Parlamento può fare quello che vuole salvo trasformare l'uomo in donna. Oggi l'uomo in donna si trasforma molto più facilmente e anche legalmente c'è un cambiamento di genere, c'è una legge, pensate un po', che disciplina il cambiamento di sesso, anche anagrafico con tutte le conseguenze eccetera, che non è uno scherzo. E per cui il Parlamento trasforma gli uomini in donne e viceversa. Questo lo può fare perché la tecnologia glielo consente, mentre nell'Ottocento non glielo consentiva. Può fare questo, ma non può espropriare la proprietà privata, perché è garantita dalla Costituzione, e non può abolire la scuola pubblica, perché è garantita dalla Costituzione. Per cui la sovranità è una sovranità limitata e vigilata. Il che significa che il Parlamento non ha più il potere meraviglioso che aveva nell'Ottocento. E questo ricordo della sovranità del Parlamento è un ricordo sbagliato, non è sbagliato, è un ricordo buffo. Io prendo sempre in giro queste cose ricordando il profumo delle Madeleine di Proust. Penso che nessuno di voi abbia avuto la disgrazia di leggere Proust, che è una delle cose più noiose che esistono nel mondo, però è anche interessante, e lui si ricorda questo profumo delle Madeleine, che erano dei biscottini francesi, e dice: ma che strano, non è più il gusto che sento. Ma non sarà che magari quello che ricordo non è la Madeleine, ma me stesso? Caspita, ci ha messo una decina di pagine per dirlo, ma il concetto è proprio quello. È proprio quello. È l'idea di un profumo del Parlamento, dimenticando che la storia di quel Parlamento, che è fatta di una cosa che tutti abbiamo, cioè sangue. Quel Parlamento era sovrano perché c'erano i cannoni che sparavano sulla folla, che non è un bellissimo premessa di un sistema idilliaco, no? Allora, il nostro sistema, la polizia non spara più col cannone sulla folla, al massimo con un po' d'acqua, qualche pallottola di gomma nei casi più difficili, ma non molto usuali, perché anche la folla sta a casa per la televisione, per cui non c'è problema. E in compenso la Costituzione ha posto una serie di paletti alla produzione di leggi, e ha posto anche il Parlamento in condizione di non avere più la disponibilità di tutto. Proprio per, seguendo la logica di una garanzia di interessi, una garanzia di principi, se volete usare questa parola buffa, una garanzia di valori. Io di valori conosco solo quelli bollati, che sono Franco Bolli, e visto che quando uno mi parla di valori comincio a pensare dove ho messo il portafoglio di solito. E la garanzia di interessi e di valori è anche una limitazione procedurale del Parlamento. Il Parlamento, per fare certe cose, deve subire una procedura particolare. Non può andare a cambiare e fondere due comuni d'autorità. Lo devi fare con una procedura che è una procedura che coinvolge le popolazioni dei due comuni. Questo è un discorso in questi ultimi anni molto delicato, perché voi sapete, spero che lo sappiate, o un giorno lo saprete, o forse non lo sapete mai, che c'è una legislazione degli ultimi anni fatta con il piede sinistro che tende a cambiare la configurazione delle province, a far fondere i comuni, eccetera. Ma uno dei limiti di questa operazione è la norma costituzionale che è posta a garanzia delle autonomie. Lo Stato sulle autonomie non può fare tutto, la legge del Parlamento sulle autonomie non può fare tutto, e non lo può fare se non sentendo le popolazioni interessate. Così lo Stato non può fare una legge che disciplini, che so io, le modalità di preghiera dei culti cattolici, perché non gli piace che la gente preghi per strada. C'è stato qualche sindaco leghista che un paio d'anni fa, facendo, perché non sono molto più divertenti, delle barzellette, aveva fatto un'ordinanza in cui vietava nel suo territorio manifestazioni religiose che non si svolgessero in lingua italiana. Bellissimo. Pensando ai musulmani e dimenticando che la messa in latino, ci sono ancora alcuni che la ritengono, le processioni in latino, spietate. Quel comune non si può più, idee un po' farlocche. E le prerogative dei culti religiosi sono prerogative garantite dalla Costituzione contro il Parlamento, cioè contro l'unico corpo rappresentativo che può vantare appunto la rappresentanza derivante dal voto. Parlamento è l'unico organo eletto direttamente dall'intera collettività, quelli che vogliono andare a votare, ed è l'unico che può vantare un titolo per porre le regole, le leggi. Ma anche il Parlamento subisce questo limite perché per fare alcune cose non le può fare unilateralmente, deve stare a ciò che il governo ha concordato con i gruppi minoritari. Allora, voi capite perché una Costituzione rigida, che quindi si sovrappone alla legge, finisce anche con frantumare la legge. Da frantuma nel senso che non c'è più la legge. No? Quando nello Statuto Albertino uno diceva la legge, era la legge votata dalle Camere e sanzionata da Sua Maestà. Oggi la legge è uno strumento frantumato, specializzato. Ci sono leggi e leggi. E l'ordinamento è un ordinamento segmentato. Ogni legge, non ogni legge, ma ci sono ambiti di legislazione che non sono liberi per il Parlamento, ma sono vincolati, e sono vincolati appunto dalle riserve di legge. Sto cercando di farvi capire un meccanismo che di solito si studia come una cosa abbastanza banale e tutto sommato come tutto noioso, farvi capire perché esiste. E questo sarebbe un invito a tutti voi di tornare ai bambini e di fronte a ogni cosa che leggete nei nostri stupidi manuali chiedervi perché. Tipica domanda che fanno i bambini perché hanno bisogno di imparare. Perché? E il perché deve essere infinito, anche perché il diritto non è un'opera d'arte, molto lontano dall'opera d'arte, ma è una risposta a problemi. Noi giuristi, l'ho detto il primo giorno di lezione, noi giuristi abbiamo una specializzazione che nessun altro ha, che è quella di essere problem solving, la soluzione dei problemi, impostare un problema e trovare la soluzione, dove i problemi sono ovviamente non lo spandimento della vasca da bagno, ma sono problemi di conflitti sociali, il nostro ambiente è il conflitto sociale, il conflitto tra la gente. Signor Mario, signora Maria, che litigano perché il vaso del Giarani cola sulla biancheria, è un classico problema giuridico, la cui alternativa è che uno ammazzi l'altro, che è sempre un'alternativa, possibile anche socialmente. La rivoluzione è uno ammazza l'altro, una grande semplificazione. E per evitare l'uso della forza, che è monopolizzato dallo Stato e non è più a disposizione dei privati, esistono delle soluzioni giuridiche, regole di comportamento generale e sentenze per i comportamenti singoli. Tutto questo è l'asse in cui si svolge la cosiddetta scienza giuridica, cioè la capacità di prendere un problema, esaminarlo e trovare le sue soluzioni. Bene, la riserva di legge può essere anche una riserva ad atti diversi della legge. Ci sono materie così delicate, pochissime, che sono disciplinate da una legge costituzionale, per cui da una legge che prende lo stesso grado gerarchico della Costituzione. Ci sono materie che sono strettamente riservate a atti non legislativi, i regolamenti parlamentari. Abbiamo visto l'altra settimana l'articolo 70, 71, 72 che parlando del procedimento legislativo fanno rinvio per la disciplina al regolamento parlamentare. Il regolamento parlamentare finisce con essere un atto a cui è data la competenza esclusiva per disciplinare le questioni interne del Parlamento, il funzionamento del Parlamento sia nella legislazione che nelle altre attività. Parlando della mozione di sfiducia un pomeriggio e della questione di fiducia, vi ho richiamato un articolo del regolamento della Camera, perché quella è la disciplina, quella è solo quella. Qui addirittura abbiamo una riserva murata, fisica. Ciò che si svolge dentro della Camera è disciplinato da un atto che è il regolamento parlamentare, che è un atto monocamerale. Ogni Camera ha il suo regolamento, purtroppo su alcune cose sono diverse, questo crea una certa complicazione, e ogni Camera approva il suo regolamento a maggioranza assoluta, ed è l'unica fonte competente. Se domani ci fosse fatta una legge che cerca di disciplinare qualcosa del procedimento legislativo, quella legge è potenzialmente illegittima, perché viola una riserva. I regolamenti parlamentari, addirittura, la Corte Costituzionale ha detto che non sono fonti del diritto generale. Noi non dovremmo neanche collocarli nello schema delle fonti, perché sono fonti di un ordinamento particolare, sono come lo statuto della federazione gioco calcio, è un ordinamento a parte, solo che qui è un ordinamento a parte di un organismo pubblico costituzionale, e questo crea dei problemi di cui accenneremo parlando dell'impugnazione degli atti davanti alla Corte Costituzionale. Vedete, anche i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali sono una creatura diversa, con competenza riservata, è una creatura molto strana, perché sono decreti predisposti da una commissione paritetica, Stato-Regione. Parte sono nominati dal governo, in parte sono nominati dalla regione, e questa commissione predispone degli atti normativi che servono a dire quali funzioni c'è la regione, quali beni transitano e così via, che poi finiscono con essere emanati dal governo. Sono atti del governo che hanno forza di legge, non passano per Parlamento, sono predisposti da una commissione apposita, e questi atti hanno una competenza riservata. La legge non può invaderla. Se la legge disciplina in contrasto con una norma d'attuazione, prevale la norma d'attuazione e la legge è legittima. Non sono atti particolarmente importanti nella nostra vita, salvo che non viviamo in una regione speciale. Nella regione speciale gli atti di attuazione sono assolutamente importanti, perché sono quelli che definiscono le competenze della regione o provincia autonoma. Anche per le riserve di legge si crea una specializzazione, soprattutto per delle materie che sono sottoposte a riserva formale e per le materie